Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Alberto Mingardi, intitolato Meglio poter scegliere, pubblicato nel 2025. Allora, per cominciare questa nostra analisi, immaginiamo per un momento uno scenario che oggi definiremmo, un po' assurdo.
Che tipo di scenario?
Mettiamo che, di punto in bianco, il governo decida di limitare pesantemente l'accesso a Internet, o magari di spegnere del tutto determinati siti web la sera, con la motivazione che, insomma, i contenuti offerti sono considerati troppo frivoli.
O troppo commerciali, magari.
Esatto, o semplicemente non abbastanza educativi per i cittadini. Ora, per chi ci ascolta è facile intuire che oggi una prospettiva del genere scatenerebbe una vera e propria sollevazione popolare.
Assolutamente sì, barricate virtuali e non.
Eppure l'esplorazione di oggi ci porta a una conclusione affascinante. Solo pochi decenni fa questo era esattamente l'atteggiamento standard che le élite politiche e intellettuali mantenevano verso un altro schermo luminoso, quello del televisore.
E il libro parte proprio da un evento storico clamoroso in questo senso. È un punto di partenza perfetto per l'analisi.
Ok, cerchiamo di capire bene perché l'autore cita una data molto specifica. Parliamo dell'11 giugno 1995.
Esatto, il giorno dei famosi referendum sulla televisione in Italia. E i dati riportati dal testo sono impressionanti, perché il 57% degli italiani andò a votare e i quesiti in ballo erano, diciamo, cruciali per capire il clima politico e culturale dell'epoca.
Cioè, l'obiettivo di quelle proposte era limitare la televisione commerciale, giusto?
Praticamente sì. Si chiedeva, tra le altre cose, di ridurre drasticamente le interruzioni pubblicitarie durante i film. E molti commentatori dell'epoca, i grandi giornali, si aspettavano che la popolazione votasse in massa per queste limitazioni.
Perché pensavano che la gente fosse stufa degli spot.
Esatto. Erano convinti che gli spettatori non ne potessero più. Invece, il responso dell'urne andò, nella direzione diametralmente opposta.
Totalmente ribaltato.
Sì. Gli elettori bocciarono quelle restrizioni a grandissima maggioranza. E in quel modo salvarono di fatto l'infrastruttura economica, cioè la linfa vitale della TV commerciale.
E questo voto fa sorgere una domanda inevitabile per chi analizza questi eventi storici. Perché i cittadini dovettero letteralmente recarsi alle urne per, insomma, difendere il diritto di guardare una televisione finanziata dalla pubblicità?
È qui che entriamo nel cuore della tesi di Mingardi. L'aspetto affascinante qui è che questo episodio del 95 non è il punto d'arrivo, ma è solo il sintomo di un conflitto molto più profondo. Un conflitto secolare, oserei dire.
Addirittura secolare.
Eh sì, perché secondo il libro non si è mai trattato solo di stabilire quanti minuti di spot potessero interrompere un film. La storia della televisione viene letta come un vero e proprio campo di battaglia tra due visioni del mondo contrastanti.
Ok, quali sarebbero queste due visioni?
Da una parte c'è il tentativo del potere politico e anche delle autorità intellettuali di esercitare un controllo gerarchico sulle informazioni. Dall'altra c'è l'emergere spontaneo, a volte caotico, insomma, delle reti di cittadini e del libero mercato.
Quindi la vera domanda che guiderà questa nostra immersione nei testi oggi è perché il potere ha sempre cercato di controllare le onde radio fin dalla loro invenzione.
Esattamente. E per capirlo, il testo ci invita a fare un salto indietro alle origini vere e proprie del monopolio televisivo.
Certo. E se cerchiamo l'origine di questo bisogno di controllo, dove ci porta la ricostruzione storica? Perché viene naturale pensare che il monopolio statale sulle antenne sia nato per una qualche necessità tecnica inevitabile.
E infatti è quello che ci hanno sempre raccontato. Ma l'analisi di Mingardi ci porta negli Stati Uniti dei primissimi anni 50.
Ah, la famosa disputa sulla TV a colori del 1951.
Proprio quella. C'era questa lotta tecnologica feroce tra due colossi americani, la CBS e la RCA, per stabilire lo standard della neonata TV a colori.
E la CBS aveva uno standard nuovo, ma con un problema enorme, se ricordo bene quanto riportato nel libro.
Un difetto colossale, sì. Non era per nulla compatibile con i milioni di televisori in bianco e nero che le famiglie americane avevano già nei loro salotti. La RCA, invece, aveva un sistema retrocompatibile.
Che sembra la scelta più logica per i consumatori, insomma.
Sembrerebbe. Ma la decisione non fu lasciata al mercato. Fu presa dall'ente governativo americano, la FEC, che incredibilmente in prima battuta scelse lo standard della CBS.
Roba da non crederci. Ed è a questo punto che entra in scena una figura accademica molto affascinante, citata nel testo, giusto?
Sì, un giovane studente di legge dell'Università di Chicago, un certo Leo Herzl. Leggendo le carte di questa assurda diatriba governativa, Herzl ebbe un'intuizione geniale. Un'intuizione che all'epoca fu ignorata, ma che decenni dopo fu ripresa dal Ronald Coase.
Ed è un ragionamento fondamentale, perché smonta l'alibi principale del controllo statale, quello che viene definito il mito della scarsità delle frequenze.
L'aspetto affascinante qui è proprio come Herzl e Coase smascherarono questo alibi. All'epoca il paradigma globale era che, a differenza della carta stampata dove teoricamente chiunque può fondare un giornale, lo spazio nell'etere è limitato.
Perché le frequenze si disturbano a vicenda, no?
Esatto, c'è un limite fisico. Quindi, dicevano i governi, lo Stato deve intervenire per forza. Deve agire come un vigile urbano per distribuire le licenze ed evitare il caos totale nell'etere.
Ma l'autore propone un'analogia nel libro per smentire questa tesi e credo valga la pena citarla perché rende tutto molto più chiaro visivamente.
Assolutamente, prego.
Immaginiamo di trattare le frequenze radio come degli immobili in una via dello shopping, in centro città. È ovvio che il numero di locali commerciali in quella strada è oggettivamente limitato. Lo spazio è scarso.
Certo, non ci possono stare infiniti negozi in una via.
Ma questa scarsità non ha mai portato nessuno a sostenere che debba essere il sindaco a decidere per decreto o in base all'etica chi ha il diritto di aprire una panetteria e chi invece una libreria.
Ma infatti è il mercato che risolve il problema della scarsità immobiliare. Tramite i prezzi, chi è in grado di far fruttare meglio quello spazio paga l'affitto e se lo prende.
E Herzl si domandava proprio questo. Perché non applichiamo lo stesso principio alle frequenze TV?
Perché, come sottolinea Mingardi riprendendo Coase, distribuire licenze in base a un vago concetto di interesse pubblico, anziché usare delle semplici aste di mercato, permetteva allo Stato di mantenere un potere pazzesco.
Un potere editoriale, di fatto.
Un potere totale. Perché chi decide chi trasmette, in fondo decide cosa si trasmette.
È un atteggiamento che oggi, se ci pensiamo, definiremmo estremamente paternalistico. Come se i cittadini adulti non fossero in grado di scegliere da soli cosa guardare.
E a proposito di paternalismo, il libro fa l'esempio perfetto citando il modello originale della BBC britannica, quello creato dal suo primo direttore John Raith.
E il figlio del ministro presbiteriano scozzese, giusto?
Lui in persona. Raith aveva questa visione, come dire, quasi missionaria. Era profondamente convinto che la televisione dovesse essere tenuta lontana dalle logiche commerciali.
Per non doversi piegare agli ascolti.
Esatto. Se una rete deve vendere pubblicità, cercherà di assecondare i gusti del pubblico. E per Raith, il pubblico andava protetto dal suo stesso cattivo gusto.
C'è una citazione nel testo che riassume tutto questo alla perfezione. Quando dice che la TV non doveva dare al pubblico ciò che voleva, ma ciò che non sapeva ancora di volere.
Una frase che oggi fa un po' sorridere, ma che rifletteva un'arroganza profondissima.
Ma se le istituzioni trattavano il pubblico in questo modo, viene da chiedersi da dove nasceva questo profondo disprezzo per i gusti delle persone comuni.
Se colleghiamo questo al quadro generale tracciato nel libro, l'intelligenza del Novecento non era affatto da meno rispetto ai politici. Anzi.
Nel testo, infatti, si ricorda come la grande letteratura o il cinema di quel periodo dipingessero la televisione in modo quasi distopico.
Sempre a tinte fosche, Orwell, Huxley.
E c'è quel dettaglio specifico sull'adattamento cinematografico di Fahrenheit 451, il film di Truffaut del 1966.
Ah, bellissimo quel passaggio del libro.
In quel mondo, la vera antagonista non è tanto la politica che brucia i libri fisicamente. La minaccia più subdola sono queste pareti schermo piatte nei soggiorni.
Schermi progettati apposta per bandire l'infelicità, rimbambendo le persone con un intrattenimento totalmente banale e ipnotico.
E qui sorge una domanda provocatoria. Ma perché c'era questa rabbia così feroce verso un semplice elettrodomestico? In fondo permetteva solo a un operaio di rilassarsi un po' dopo essere tornato a casa distrutto dalla fabbrica.
E qui Mingardi introduce una spiegazione sociologica molto interessante, basata sull'analisi di Joseph Schumpeter. Ed entra in gioco la componente marxista.
In che senso, scusa?
Nel senso che gran parte degli intellettuali si aspettava che la classe operaia prima o poi guidasse la rivoluzione, che sviluppasse una coscienza di classe e ribaltasse il sistema capitalista.
E invece?
E invece, con il boom economico, i redditi si sono alzati. È nata la società di massa. E l'avanguardia culturale si è ritrovata davanti a questi operai che, erano felicemente seduti in poltrona a guardare i quiz in TV e a comprare lavatrici.
Quindi una delusione totale per le élite rivoluzionarie.
Una frustrazione enorme. Schumpeter parlava proprio di intellettuali prodotti in surplus dal capitalismo. Persone molto istruite ma insoddisfatte del loro ruolo nella società. Questa frustrazione si è trasformata in una condanna morale ferocissima contro la cultura di massa.
La TV commerciale come capro espiatorio, in pratica.
Assolutamente.
Però i fatti storici, come leggiamo nella nostra fonte, dimostrano che la TV in realtà ebbe spesso un effetto paradossale. Anzi, direi liberatorio. E qui dobbiamo per forza citare l'aneddoto su Dallas.
Guarda, quella storia di Dallas trasmessa nei paesi del Patto di Varsavia è emblematica, roba da manuale di sociologia.
I censori comunisti decisero di mettere in onda la soap opera sui petrolieri texani per un motivo preciso, no?
Certo, l'idea era: mostriamo ai cittadini sovietici questa serie piena di avidità, tradimenti e cinismo spietato, così vedranno quanto è orribile e moralmente corrotto il capitalismo occidentale.
E invece l'esperimento fallì miseramente.
Peggio che fallire, ottenne l'effetto opposto. I cittadini dell'Est Europa se ne fregavano della morale dei personaggi. Loro guardavano lo schermo e vedevano le enormi macchine, le piscine, i vestiti, i supermercati pieni.
E improvvisamente volevano anche loro quel livello di benessere.
Esatto. L'autore sottolinea come questo dimostri la tesi del sociologo Lazarsfeld. I media non innescano un meccanismo automatico, non trasformano le persone in automi passivi. La gente rielabora i messaggi attraverso le proprie aspirazioni.
Ecco, con questo bagaglio teorico bello chiaro, la nostra esplorazione si sposta sull'Italia. E l'Italia, secondo il saggio, rappresenta un'anomalia straordinaria.
Unica nel panorama europeo, direi.
Perché da un lato avevamo un monopolio statale con radici profondissime, ma dall'altro abbiamo vissuto la liberalizzazione televisiva più esplosiva e selvaggia di tutte.
E per capire quanto fosse radicato il monopolio, bisogna guardare la continuità della RAI.
Che di fatto era l'erede diretta dell'Heiar fascista.
Esatto. È sopravvissuta intatta alla transizione verso la Repubblica. Nel libro si fa notare un dettaglio assurdo. La legislazione si basava ancora sul codice postale del 1936.
Caspita.
E poi, negli anni successivi, sotto Ettore e Bernabei, la RAI è diventata una corazzata. Eccellenza produttiva, sì, ma anche uno strumento chirurgico di controllo politico.
Fino ad arrivare, immagino, alla famosa riforma del 1975.
Proprio quella. Con l'ingresso del PC nella neonata terza rete si formalizza la lottizzazione pura. Una rete a te, una a me. Tutto rigorosamente spartito tra i partiti.
Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti, perché in un sistema così blindato l'argine non si rompe grazie a una legge statale.
No, si rompe dal basso. Una vera e propria rivoluzione pirata e spontanea.
Il libro racconta di questi ex registi, inventori, tecnici che andavano fisicamente sulle colline a montare antenne e trasmettitori improvvisati.
Sfuggendo ogni controllo, sì.
E cita la primissima crepa ufficiale, Telebiella, nel 1971, che iniziò a trasmettere via cavo e poi venne spenta d'imperio per decreto.
Ma la spinta era ormai irrefrenabile. Infatti, poco dopo arrivarono le sentenze storiche della Corte Costituzionale nel 74 e nel 76.
E cosa stabilirono i giudici esattamente?
Smontarono l'alibi. Dissero che il famoso pericolo di oligopolio, la scusa usata per mantenere il monopolio statale, non reggeva per le trasmissioni su scala locale. Di colpo, l'etere locale venne liberalizzato di fatto.
E in questo vuoto caotico entra in scena Silvio Berlusconi. Il testo riporta i fatti, nudi e crudi. L'acquisto di Telemilano Cavo a Milano 2 per la cifra simbolica di una lira, nel 1976.
Una mossa piccolissima che diede il via a tutto. Ma c'era un problema enorme, legalmente parlando.
Sì, la legge vietava di trasmettere lo stesso programma in diretta su scala nazionale. Le reti dovevano rimanere locali. E qui entra in gioco un'intuizione logistica geniale che Mingardi descrive nel dettaglio. Il famoso pizzone.
Il pizzone! È una roba che oggi, nell'era digitale, fa sorridere per quanto era analogica e artigianale.
Cioè, spiegaci bene come funzionava per eludere la legge.
Praticamente si trattava di enormi videocassette, i pizzoni, che contenevano tutto il palinsesto della giornata. Queste cassette venivano spedite fisicamente, con corrieri e furgoni, alle varie reti locali affiliate in tutta Italia.
E poi che facevano?
C'era un ordine tassativo di inserire la videocassetta nel registratore e farla partire esattamente alla stessa ora, spaccando il minuto.
Quindi per chi stava a casa seduto sul divano, il risultato era una diretta nazionale vera e propria.
Esattamente indistinguibile. Ma legalmente ogni rete locale stava solo trasmettendo una propria cassetta in modo indipendente.
L'analisi del libro fa però notare una cosa cruciale. Pubblicità gli 80 e l'offerta della Finevest non funzionarono per qualche incantesimo strano o solo per astuzia logistica.
No, funzionarono perché rispondevano a una domanda di mercato colossale che la RAI ignorava totalmente.
Una domanda sia degli spettatori che delle aziende, tra l'altro.
Entrambi. Le aziende italiane volevano disperatamente spazi per farsi pubblicità, ma il monopolio aveva tetti rigidissimi e il pubblico voleva programmi più leggeri, più spigliati.
Infatti il libro sottolinea che si passò dal centinaio di film trasmessi in epoca di monopolio pubblico a tipo 1300 film l'anno importati dall'estero.
Una rivoluzione dell'intrattenimento, oltre all'introduzione dell'Auditel, che serviva proprio a certificare gli ascolti per chi investiva nella pubblicità.
Quindi il mercato aveva creato di fatto i grandi network privati. La politica cercò in qualche modo di arginarli, ma poi arriviamo agli anni 90 e il sistema politico stesso crolla su se stesso.
Il terremoto di Mani Pulite.
Esatto, il vuoto di Tangentopoli tra il 92 e il 94, la decapitazione della classe dirigente storica, la Lega Nord che raccoglie la rabbia fiscale, la scomparsa dei partiti tradizionali. E in questo vuoto pazzesco, nel gennaio del 94, Silvio Berlusconi scende in campo, politicamente.
Utilizzando un videomessaggio trasmesso proprio sulle sue reti televisive.
E qui esplode la questione del conflitto di interessi. Ma Mingardi propone un esperimento mentale che trovo illuminante per capire la mentalità europea su questi temi.
Questo solleva una questione importante. Il libro ci chiede, proviamo a immaginare se, in quel vuoto del 1994, a candidarsi non fosse stato il proprietario di Canale 5, ma Gianni Agnelli.
Agnelli, proprietario della Fiat, ma anche del quotidiano La Stampa.
Oh, ipotesi ancora più sottile. Se Indro Montanelli avesse convinto Berlusconi a candidarsi solo in veste di editore del giornale, senza possedere alcuna TV, quale sarebbe stata la reazione?
Secondo l'autore, quasi un'alzata di spalle. Qualche polemica, certo, ma nessuno avrebbe gridato alla fine della democrazia.
Ed è qui che si svela il doppio standard italiano e in parte europeo. Storicamente, la proprietà editoriale è stata vista come una minaccia alla libertà di informazione solo quando associata alla televisione.
Mai alla carta stampata.
Esatto. I grandi padroni dei giornali sono visti come garanti della democrazia. Chi ha i ripetitori TV, invece, è un pericoloso manipolatore.
E per restare neutrali sulle tesi proposte dal libro, dobbiamo ricordare che Mingardi si impegna a sfatare l'idea che chi votò nel 94 fosse sotto una specie di sortilegio televisivo.
Ah sì, l'effetto ipnotizza schermi.
Esatto, come il cattivo del cartone animato Gli Incredibili 2. Non c'era nessuna ipnosi di massa.
A riprova di questo, la fonte cita che gli esponenti di sinistra non solo erano presenti sulle reti Fininvest, ma spesso erano perfino più capaci di bucare lo schermo rispetto agli avversari.
Eppure, nonostante i dati, l'indignazione per il cosiddetto duopolio continuò e portò prima alla legge Mammì e poi proprio ai referendum del 1995 da cui siamo partiti.
Quei referendum in cui, come abbiamo detto, l'avversione pedagogica dell'élite fu clamorosamente sconfitta dagli elettori.
Ed è affascinante notare che, alla fine, a superare davvero il duopolio non è stata una legge statale.
No, è stata la tecnologia. Le piattaforme digitali e lo streaming hanno fatto quello che decenni di dibattiti parlamentari non erano riusciti a fare.
E qui ci avviciniamo ai giorni nostri, perché oggi i canali televisivi privati tradizionali non fanno più paura a nessuno. Ma, e questa è la domanda centrale per chiudere il cerchio, quell'istinto di censura e controllo descritto nel libro è per caso scomparso?
Assolutamente no. Il testo ci dimostra che ha solo cambiato bersaglio.
Leggendo il saggio, il parallelismo è impressionante. Le accuse che oggi vengono rivolte ai social media sono identiche a quelle che venivano scagliate contro la TV commerciale 30 anni fa.
Uguali. Si accusa la rete di creare polarizzazione, di distruggere i sacri filtri del giornalismo tradizionale, di abbassare drammaticamente il livello culturale della società.
La storia si ripete. E l'autore porta esempi concreti su questo scontro moderno.
Molto concreti. Mingardi cita, ad esempio, le pressioni esercitate dall'amministrazione Biden su Facebook per limitare certe opinioni durante la pandemia.
Oppure il caso di Elon Musk.
Quello è l'esempio perfetto. Il libro osserva che Musk viene considerato pericoloso da molti governi, non perché usi X per censurare a suo favore, ma paradossalmente proprio perché sceglie di non censurare e di allentare le maglie.
È lo stesso schema che analizza lo studioso Martin Gurre, citato nel testo. Questa collisione permanente e inevitabile tra due mondi. Da un lato il pubblico organizzato in reti digitali fluide e orizzontali, dall'altro i governi organizzati gerarchicamente.
È l'eterna lotta tra il vertice e la rete, insomma.
Quindi, per tirare un po' le fila, cosa significa tutto questo per noi? La lezione fondamentale che emerge dal testo di Mingardi è piuttosto netta. Il liberalismo è una parola vuota se la scolleghiamo dalla libertà di parola e dal libero mercato.
Sono convinta che sia il nodo centrale. Accettare il libero mercato significa inevitabilmente accettare che questo mercato produrrà cose, idee, post o programmi televisivi che possono non piacerci affatto.
E per chiudere con una riflessione forte, vorrei lasciare chi ci ascolta con l'ultima provocazione del libro, che si appoggia sulla definizione di Luigi Einaudi.
Una bellissima riflessione, tra l'altro, che fa capire cosa si intende per vera libertà. Einaudi non parlava di una libertà teorica, nobilissima, buona solo per i filosofi o i martiri. Lui parlava de la libertà pratica dell'uomo comune.
Che poi è la libertà meno apprezzata dagli intellettuali, a ben guardare.
Esatto. La libertà pratica è poter andare a fare la spesa scegliendo tra 20 marche di biscotti, è potersi sedere al bar a criticare pesantemente il governo. Ed è soprattutto la libertà di stravaccarsi sul divano a guardare un programma frivolo o persino stupido dopo una giornata di duro lavoro.
Senza che un comitato di esperti decida che non è abbastanza educativo per noi.
Precisamente. E la provocazione finale è proprio questa. Se non siamo disposti a tollerare questa libertà concreta, imperfetta, di tutti i giorni, per quale libertà crediamo di stare lottando?
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.